Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato da HarperCollins Italia nel 2018, Cleopatra. La regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità. È una biografia storica divulgativa nella quale Alberto Angela ricostruisce la figura di Cleopatra. Sette, entro la crisi che trasformò Roma da repubblica a impero. Il volume non propone un ritratto isolato della sovrana egizia. Segue soprattutto gli anni compresi fra l'assassinio di Giulio Cesare nel 44 AC e la vittoria di Ottaviano dopo la morte di Marco Antonio e Cleopatra nel 30 AC. La regina diventa così il punto d'incontro fra la politica dinastica dell'Egitto tolemaico, le guerre civili romane e la propaganda dei vincitori. Angela combina fonti antiche e studi moderni con una scrittura visiva, attenta a spazi urbani, oggetti, abitudini e gesti quotidiani. Il suo scopo è rendere leggibile un passaggio storico complesso, senza ridurlo a una successione di date o alla leggenda della seduttrice. Ne risulta un'opera accessibile, ma costruita attorno ai limiti delle testimonianze disponibili e al peso decisivo del contesto romano. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, Cleopatra come sovrana politica, oltre il mito della seduttrice. Uno dei meriti centrali del libro è spostare l'attenzione dalla Cleopatra, fissata dall'immaginario popolare, donna fatale, amante di Cesare e Antonio, a una regnante impegnata nella difesa del proprio regno. Angela la presenta come una figura istruita, capace di usare linguaggio, cerimoniale, ricchezza e alleanze diplomatiche come strumenti di governo. Tale prospettiva è essenziale, perché l'Egitto non era un semplice sfondo esotico delle lotte romane, era una potenza ricca di risorse agricole, moneta, rotte commerciali e prestigio dinastico, dunque un alleato decisivo e al tempo stesso un territorio ambito da Roma. Le relazioni con Giulio Cesare e Marco Antonio sono interpretate anche nella loro evidente dimensione politica, senza negarne la componente personale. Il libro richiama, inoltre, il problema delle fonti, gran parte dell'immagine tramandata di Cleopatra deriva da autori inseriti nell'orizzonte culturale e politico romano, spesso favorevole ad Augusto. La sua presunta capacità di ammaliare gli uomini viene quindi ricollocata accanto ad abilità più verificabili negoziare, costruire legittimità, rappresentare il potere e reagire a rapporti di forza sfavorevoli. Il risultato non elimina le zone d'ombra, inevitabili per un personaggio antico, ma invita a distinguere fra documentazione, propaganda e ricostruzione plausibile. Secondo, la fine della Repubblica Romana è il vero asse narrativo del volume, benché il titolo indichi Cleopatra come protagonista. Il libro dedica largo spazio alla storia romana fra il 44 e il 29 AC. Questa scelta non è un semplice allargamento della trama spiega, perché il destino della regina dipenda dalla disgregazione delle istituzioni repubblicane e dalla competizione militare fra i suoi protagonisti. L'assassinio di Cesare, le tensioni dopo le Idi di marzo, la formazione del secondo triumvirato, le proscrizioni e gli scontri che culminano nella vittoria di Ottaviano sono gli snodi entro cui le decisioni egizie acquistano significato. Cleopatra non può essere compresa senza Cesare, Antonio e Ottaviano. Ma il testo mostra anche che Roma non può essere letta soltanto dall'interno il Mediterraneo orientale. Alessandria e la monarchia tolemaica incidono concretamente sulle scelte dei contendenti romani. Questo impianto permette al lettore di vedere la transizione all'impero non come un evento inevitabile, bensì come l'esito di guerre civili, alleanze mutevoli e campagne di legittimazione pubblica. costituisce però anche un limite per chi cerchi una biografia esclusivamente egiziana Cleopatra, talvolta arretra dietro i grandi passaggi della politica romana. Il libro va quindi letto soprattutto come ritratto congiunto di una sovrana e di un'epoca di trasformazione istituzionale. Terzo, Cesare, Marco Antonio e Ottaviano, alleanze personali dentro una lotta per il potere. Angela organizza il ritratto di Cleopatra attraverso i suoi rapporti con tre figure che rappresentano fasi diverse della crisi romana. Cesare è associato alla presenza della regina nel mondo romano e a un equilibrio politico ancora dominato dalla sua autorità personale. La sua morte apre uno scenario nel quale protezione, alleanze e successione diventano incerti. Marco Antonio incarna invece il legame più stretto fra la monarchia alessandrina e una parte del potere romano orientale. Il volume evita di trattare questa relazione solo come vicenda sentimentale. Le scelte di Antonio e Cleopatra hanno implicazioni territoriali, dinastiche e militari, e diventano materiale per la polemica degli avversari. Ottaviano, infine, appare come il concorrente che sa trasformare lo scontro con Antonio in una guerra ideologica contro una regina straniera, presentata come minaccia all'ordine romano. La triangolazione illumina una lezione storica precisa nella politica antica affetti, parentela. Immagine pubblica e convenienza strategica non sono sfere separabili con nettezza al tempo stesso. Il lettore deve mantenere cautela davanti alle ricostruzioni degli stati d'animo, perché le fonti non consentono sempre certezze intime. L'interesse del libro risiede proprio nel rendere comprensibili queste relazioni, senza dimenticare che furono rapporti fra governanti, eserciti e patrimoni, non soltanto fra individui. Quarto, Roma e Alessandria ricostruite attraverso luoghi, oggetti e vita quotidiana. La cifra divulgativa di Alberto Angela consiste nel riportare gli eventi entro ambienti materiali concreti. Le strade della Roma tardo repubblicana, il porto di Alessandria, i palazzi, le navi, le armi e gli oggetti di lusso non funzionano soltanto da decorazione narrativa. Aiutano a comprendere come il potere fosse percepito, esibito e praticato. Descrivere il paesaggio urbano romano chiarisce, per esempio, la dimensione pubblica della politica e la prossimità fisica fra folla, senato, cortei e violenza. L'attenzione ad Alessandria restituisce invece il carattere cosmopolita e mediterraneo della capitale tolemaica, distinguendola dall'immagine generica di un Egitto immobile e separato dal mondo greco-romano. Questa ricostruzione sensoriale rende più accessibile una materia ricca di nomi, guerre e passaggi istituzionali, perché collega le decisioni dei potenti a spazi in cui persone comuni, soldati e funzionari si muovevano realmente. Va però considerato il confine metodologico dell'operazione. Quando le fonti tacciono sui particolari di vestiario, gesti o ambientazioni, l'autore ricorre a inferenze e immaginazione controllata per colmare i vuoti. Il lettore può apprezzarne l'efficacia evocativa, purché non confonda ogni dettaglio narrato con una prova diretta. Il libro è più vicino alla divulgazione storica immersiva che al manuale accademico specialistico. Infine, Azio, la conquista dell'Egitto e la costruzione della memoria augustea. L'epilogo della vicenda di Cleopatra coincide con un mutamento di scala storica, la sconfitta di Antonio e Cleopatra e la successiva annessione. Dell'Egitto non chiudono soltanto una guerra, ma consolidano la posizione di Ottaviano e preparano l'ordine imperiale augusteo. Nel ricostruire questo passaggio, il libro collega la dimensione militare delle campagne e della battaglia di Azio alla battaglia delle immagini. Ottaviano aveva interesse a presentare il conflitto non come l'ennesima guerra civile romana, bensì come la difesa di Roma o contro l'influenza di una sovrana orientale. Cleopatra diventa perciò un bersaglio ideale di propaganda alla sua ricchezza. La sua autonomia e il suo rapporto con Antonio sono tradotti in simboli di eccesso, disordine e minaccia straniera. Comprendere questo meccanismo aiuta a spiegare perché la regina sia arrivata ai secoli successivi in forme così contraddittorie, simultaneamente potente, erotizzata, colpevolizzata e ammirata. Angela insiste sul fatto che la sua morte non equivale alla fine della sua presenza culturale. La tomba resta non identificata con certezza, mentre la memoria della sovrana continua a essere modellata da testimonianze parziali e riletture moderne. Il valore del finale sta dunque nel mostrare che la vittoria di Ottaviano fu anche una vittoria narrativa. Conquistare l'Egitto significò controllare risorse e territorio, ma anche imporre il racconto dei vinti. In conclusione, il libro è indicato anzitutto per lettori interessati alla storia romana e al Mediterraneo ellenistico, che desiderino un ingresso non specialistico, ma sostanzioso, nella fase finale della Repubblica. Può funzionare bene anche per chi conosce Cleopatra soprattutto attraverso cinema, romanzi o luoghi comuni e voglia collocarla nel suo effettivo campo d'azione, una monarchia tolemaica sottoposta a pressioni esterne e una crisi romana che ridefinisce gli equilibri del mondo mediterraneo. Il beneficio principale è acquisire una visione connessa di politica, guerra, propaganda e cultura materiale, invece di ricevere un ritratto puramente sentimentale della regina. La prosa di Angela rende immediati luoghi e passaggi complessi, aiutando il lettore a seguire eventi affollati di protagonisti e alleanze. Rispetto a una biografia accademica, l'opera privilegia la chiarezza narrativa e l'immersione ambientale rispetto a un romanzo storico. Mantiene il riferimento esplicito a fonti e studi, pur includendo ricostruzioni verosimili dove la documentazione è lacunosa. Questa posizione intermedia è il suo tratto distintivo. Occorre tuttavia affrontarla con un'aspettativa corretta. Non è una monografia esclusivamente dedicata alla vita privata o al governo interno di Cleopatra. Roma, Cesare, Antonio e soprattutto Ottaviano occupano molto spazio, perché sono necessari a spiegare la fine dell'indipendenza egizia e la nascita dell'impero. Chi cerca analisi storiografiche specialistiche troverà inevitabili semplificazioni. Chi cerca una lettura documentata, visiva e accessibile di un passaggio epocale, troverà invece un volume particolarmente efficace. Se vuoi supportare Alberto Angela, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!